Rock Ritual. La vostra ora con i classici del rock. E bentornati a questa quinta puntata di Rock Ritual. Nella scorsa puntata abbiamo avuto una puntata molto particolare sulle donne, ma oggi vogliamo tornare sul mondo maschile. Da qui, dagli studi di Fuori Aula Network, Elisa Gasparoni
e Giorgia Fedrigo. Sì, torniamo al nostro mondo maschile, come ha detto Elisa, e parliamo dei Van Halen, una band formatasi nel 72. In origine si chiamavano Mammoths, ma poi cambiarono il nome prendendolo dai due fratelli fondatori di questa band, Eddie e Alex Van Halen, appunto.
In effetti un nome un po' migliore rispetto a Mammoth, se mi posso
sì,
permettere.
Sì, a noi piace di più.
Sì.
E questi due fratelli erano di origini olandesi, ma si trasferirono poi con la loro famiglia negli Stati Uniti nel 68 e fondarono appunto questo gruppo, che contribuì alla nascita di molti gruppi del heavy metal, quindi restiamo nella fazione che abbiamo chiamata nera nelle scorse puntate, e vengono considerati ispiratori ed esponenti di quello che è il pop metal.
Sì, addirittura, però diciamo, oltre al pop, diciamo, le basi loro, dei due fratelli, furono classiche. Infatti il padre, appunto, dei due fratelli li spinse a studiare il piano. E quindi vediamo che questa scelta sarà notevole e fondamentale per la band, perché appunto i virtuosismi classici che appunto si imparano studiando il pianoforte poi verranno messi, diciamo, in versione rock nelle loro canzoni. Se ad esempio posso pensare ad una delle loro tante canzoni, Eruption, i virtuosismi qui sono...
Sì, più che una canzone è un vero e proprio sì. Assolo di Eddie Van Halen, ma di notevole maestria tecnica.
E diciamo che la prima formazione fu costituita da Alex Van Halen, appunto, alla chitarra, e il fratello Eddie alla batteria. Però ben presto capirono che era meglio cambiare la strumentazione, gli strumenti appunto della band, e formarono una nuova band, insomma la band, insieme a Michael Anthony al basso e David Lee Roth alla voce. E questo personaggio, insomma, aveva origini nobili e fu conosciuto appunto nei vari club di Hollywood, quindi è una cosa un po' particolare.
Sì, diciamo che hanno avuto comunque un'ottima istruzione inizialmente i Van Halen. Infatti il padre era un jazzista e li ha indirizzati alla musica classica, ma loro dopo un po' si scambiarono gli strumenti. Alex, che suonava la chitarra, la passò ad Eddie, ed Eddie, che suonava la batteria, la passò ad Alex, e nacque un grandioso gruppo che giustamente venne notato da un'altra persona molto importante nel campo musicale.
Giusto, perché non ci facciamo mancare niente in ogni puntata.
No, è sempre un mix di generi e artisti importanti. Furono scoperti, dicevamo, in questi club di Hollywood da Gene Simmons, che tutti sapranno è il bassista dei Kiss. E grazie a lui ottennero un contratto discografico con una major e iniziò così uno dei più grandi fenomeni commerciali del heavy metal, perché diventarono da subito molto amati, molto conosciuti, molto famosi, e vengono anche indicati come l'incanto per un incanto fatto da illusionisti efficace sugli adolescenti in quel decennio, insomma, perché avevano uno stile particolare, molto innovativo, e anche durante le loro esibizioni erano piuttosto vivaci, chiamiamoli così.
No, è bello vedere come invece questa volta, perché non sempre appunto le nuove personalità vengono ammirate fin da subito, invece loro per fortuna ebbero successo fin da subito.
Sì, ma d'altra parte vedremo che le sperimentazioni saranno molte, non solo appunto nell'esibizione ma anche nell'esecuzione.
E ora però vogliamo farvi sentire appunto sull'onda di questo successo, fin dall'inizio appunto ebbero successo i Van Halen, questa bellissima canzone che ci carica tutti, infatti siamo qui pronti per ballare, Ain't Talking About Love,
tratta dal primo disco dei Van Halen. We'll be right back.
Abbiamo ascoltato questo grande successo di Van Halen, Ain't Talking About Love, ma ora vi vogliamo parlare della storia della band. Storia che fu abbastanza stabile, però per quanto riguarda i frontman ci furono dei notevoli cambiamenti. Infatti il primo cantante appunto della band fu David Lee Roth, della classe del 54. E diciamo che ebbe un soprannome insomma di gran nota, perché infatti fu chiamato Diamond Dave perché aveva delle ottime qualità canore ed era anche un abilissimo frontman, quindi una grande personalità anche.
Sì, abbiamo parlato prima delle loro esibizioni particolarmente vivaci e David Lee Roth sicuramente non si tirava indietro nelle acrobazie sul palco.
E come vi abbiamo appunto accennato prima, e già con l'album di debutto i Van Halen ebbero un grandissimo successo. Infatti il gruppo sale subito, fin da subito in ribalta, soprattutto grazie però alla tecnica di Eddie. Quindi insomma non c'era solo il cantante, il frontman, ma anche un altro, quasi diremmo un altro frontman, si può dire.
Sì, erano grandi musicisti queste, sì, queste due personalità.
Sì, e appunto Eddie Van Halen diventò ben presto uno dei chitarristi più grandi, più considerati della scena heavy metal, e tantissimi, come vi diremo poi, si ispirarono appunto a lui. E questo successo però del primo album non fu ripetuto negli anni 80, infatti possiamo ricordare Van Halen the Second nel 79, Women Children First dell'80, Forewarning dell'81 e Diver Down, che comunque ebbero sì un po' meno sempre successo, ma comunque sempre meno di questo grandissimo inizio. E nell'83 poi c'è da ricordare che Eddie Van Halen e il produttore litigarono perché Eddie Van Halen voleva una maggiore libertà compositiva. Insomma, vedremo che sarà notevole di molti gruppi appunto litigare tra il frontman, scusate, e il manager.
Sì, e comunque Eddie Van Halen adottò una una scelta un po' drastica, se vogliamo.
Eh sì, e infatti lui stesso fece costruire i 5150 Studios,
dove registrarono tutti i loro successivi album. Quindi si crearono degli studio tutti loro, dove la libertà compositiva tanto ricercata da Eddie poteva esserci, insomma. Ci fu quindi un album, appunto 1984, mi pare tu l'abbia già detto,
sì,
in cui ci fu un maggior uso di tastiere, e particolare in questo album da ricordare la canzone Jump.
Come non dimenticarla, insomma. Però ora qui appunto David se ne va dalla band.
Sì, si diceva che avesse già iniziato a produrre un proprio disco solista, quindi sì. Per non essere passato come traditore decise di lasciare la band. Altre opinioni per dei litigi riguardanti un po' il suo egocentrismo.
Sì, forse.
Ma poco male subentrò Sammy Hagar come frontman.
Non fu punto da meno.
Come frontman di questa band, e restò per ben 11 anni nei Van Halen. Questo però, cioè l'abbandono di David Lee Roth e l'arrivo di Sammy Hagar, creò delle scissioni tra i fan che non erano molti, insomma, non erano contenti di questo.
Come sempre succede nelle band, quando se ne va qualcuno entra qualcun altro, sì, a ricoprire
non so se sia l'esempio giusto, ma vediamo gli One Direction cosa è appena successo in tutto il mondo. Va bene, lasciamo stare
questo esempio.
Era giusto un esempio recente.
Stavo pensando ad altri gruppi, ma
era giusto un esempio recente per fare capire. Comunque questo non diminuì il successo dei Van Halen, sì. Ricordiamo, perché comunque sì, un po' di fan di David Lee Roth se ne andarono, ma Sammy Hagar portò i suoi. 5150 fu il primo album inciso in questi studios, appunto, con Sammy alla voce, e raggiunse la prima il primo posto nelle classifiche statunitensi, quindi comunque fu un buon successo. Nel 96 però ci furono altre tensioni per la registrazione della colonna sonora del film Twister, e queste tensioni portarono appunto all'esclusione di Sammy dal gruppo, quindi i Van Halen si ritrovarono di nuovo senza una voce.
E però qui subentra Gary Sharon degli Stream
nel 98.
Però ahimè questa collaborazione fu molto breve, perché appunto i Van Halen incisero un unico disco con lui, e quindi
tra l'altro
fu anche un album un po' sperimentale, un po'
esatto,
particolare.
I fan non furono molto contenti né di questo cambio né dell'album che ne uscì.
Non avevo dubbi, visto il continuo cambiamento appunto di frontman, è anche abbastanza comprensibile, mi metto appunto nei loro panni. Però appunto vi vogliamo fare sentire questa canzone che si intitola Panama.
Sì, vi abbiamo parlato di Jump, ma non vi preoccupate che arriverà anche quella. Ascoltiamoci Panama. E ci siamo scatenate qui in studio con questa hit dei Van Halen, Panama. Dobbiamo rientrare con una news non proprio felice, che è lo scioglimento del gruppo a causa di alcuni problemi di salute di Van Halen dopo quello che fu il loro ultimo concerto, che si tenne alle Hawaii. Ma non demoralizzatevi, perché ci furono delle reunion poi. Il primo tentativo di reunion si ebbe nel 96, cercando di reinserire nella band il cantante David Lee Roth, però purtroppo non avvenne. Si tentò quindi di nuovo nel 2003, questa volta con Sammy Hagar alla voce, e l'anno successivo si tenne il loro tour appunto per questa riunione, che fu uno dei più lucrosi dell'anno. Guadagnarono molte Van Halen in questa occasione, addirittura 55 milioni di dollari.
Una cosa
quindi
non da poco.
Non una cifra così bassa, ecco. E però sempre in questo periodo Eddie Van Halen ebbe altri problemi con l'alcol. E stanco di tutti questi problemi, Hagar decise quindi alla fine del tour di lasciare nuovamente, abbandonare definitivamente il gruppo dei Van Halen.
E veniamo invece al 2006, il bassista storico Michael Anthony fu cacciato e sostituito dal figlio di Eddie. Qui vogliamo riportarvi una citazione molto carina.
Figlio Wolfgang, sì. In onore degli studi classici del padre.
Eh sì, certamente. E vogliamo riportarvi una citazione particolare di Eddie, molto carina anche, e che cita appunto: se io sono un dio, come dite voi, della chitarra, mio figlio sarebbe Gesù, giusto? ciò significa che nel prossimo tour cammineremo sulle acque. E quindi sì, diciamo sì. Una cosa. E
il prossimo tour di cui parla poi ci fu, però sì. Non penso camminarono sulle acque.
No,
sicuramente
no, assolutamente
fu, sicuramente
no.
Fecero delle grandi esibizioni, ma
sì,
vediamo.
Forse arrivare a questo punto, forse no. E nel 2007 e nel 2008 appunto ci fu un tour con David Lee Roth.
Stavolta decise di, sì. di concedersi e tornare alla sua band.
Sì, ogni tanto torna. E dopo l'inserimento della Hall of Fame. E nel 2012 fu annunciata l'uscita del nuovo album, A Different Kind of Truth, che fu l'ultima uscita in studio.
Ricordiamo che anche comunque il tour del 2007-2008 però fu ritardato sempre per i problemi di alcol di Eddie Van Halen.
Giusto per cambiare.
Però... è stato bravo, dai, diciamolo, e ritardò appunto il tour per potersi riabilitare, andò in una clinica perché per questo tour insomma ci teneva e voleva essere al top della forma. Ma noi vi abbiamo annunciato prima una canzone famosissima, conosciutissima e su cui scatenarsi dei Van Halen.
Ovviamente ci scateniamo anche noi, ma non potevamo dimenticarci questa bellissima canzone.
Assolutamente
che
no.
Che tutti conoscete, assolutamente. Scatenatevi,
quindi,
preparate.
Ve l'abbiamo annunciata prima.
Spostate.
La ascoltiamo adesso. Liberate la stanza.
Spostate divani, poltrone,
e
tutto quanto.
Preparatevi a saltare con noi perché ascoltiamo Jump.
Allora, ci siamo scatenati e vi siete scatenati con questa bellissima jump dei Vanari.
Dovete averlo fatto per forza,
dovete,
dai.
Dovete. Ora però vogliamo parlarvi dei membri principali appunto della band, in modo particolare di Eddie Van Halen e David Lee Roth. E Eddie Van Halen, abbiamo detto prima, che fu uno dei più influenti e innovativi, talentuosi chitarristi rock del XX secolo.
Sì, fu proprio lui infatti a perfezionare la tecnica del tapping. Lui dice di averla trovata un po' per caso, insomma non fu nessuno a insegnargliela in particolare, mentre cercava di suonare, di riprodurre un brano dei Led Zeppelin, che furono insomma i primi a introdurre questa tecnica, avevamo detto. E lui però la perfeziona. Suonò anche le tastiere di Van Halen nell'album 1984, dati appunto i suoi studi di pianoforte, diciamo che li mise a frutto. Ma molti altri chitarristi si ispirarono a lui, moltissimi, non solo per il suono virtuosistico che dava la chitarra, per questi suoi arpeggi negli assoli, ma anche per il suono ritmico.
Infatti ricordiamo nomi, grandissimi nomi come Steve Vai, Joe Satriani, Paul Gilbert, George Lynch e Matthias Jobs, tantissimi nomi e tantissimi altri
nomi. Sì, io ci tengo a citare anche Nuno Bettencourt perché a me piace molto, ecco.
Giustamente, bisogna ricordare anche ciò che piace, insomma, e anche comunque grandissimi nomi in generale che si ispirarono a lui. E poi un'altra nota particolare
nel
mondo del pop, appunto, suonò l'assolo di chitarra in Beat It di Michael Jackson, insomma.
Quindi un grande artista chiamò un grande artista e realizzarono una grande canzone. A me
Beat It,
nonostante non faccia parte del genere di cui parliamo, a me piace molto.
Anche a me, poi quell'assolo lì, cioè, insomma, è inconfondibile, è una cosa veramente stupenda. E poi dobbiamo ricordare che una cosa molto particolare e carina anche, che Eddie Van Halen a 14 anni dichiarò che appunto imparò quasi tutti gli assoli di Eric Clapton, ma poi anche disse in modo anche abbastanza modesto, insomma, che non riuscì a proprio a riprodurli in modo così fedele, ma invece noi vogliamo dire...
Li personalizzò un po', ma li rese anche unici al contempo, perché ci aggiunse del suo, ci aggiunse il suo stile particolarissimo e riconoscibile.
Molto
quindi,
riconoscibile, infatti.
Quindi fece comunque un gran lavoro. Viene nominato anche Eddie Van Halen nel film Tenacious D, di cui avevamo già parlato in altre puntate.
Tutte le cose ritornano.
Tutto
prima
torna.
Poi.
E in questo film compare come colui, come uno degli artisti che avrebbe posseduto il plettro del destino, che è un po' al centro della storia di questo film, che sarebbe stato derivato da un dente di Satana. E
giusto
che quindi,
per ricordare, no, visto che non ci dimentichiamo mai.
E anche qua ritorniamo coi temi del satanismo. E avrebbe permesso ai grandi, famosissimi artisti della storia del rock di suonare ciò che hanno suonato.
Sì. Ora però passiamo all'altra grande figura di Van Halen, David Lee Roth. Dopo i Van Halen, appunto, vogliamo parlare della carriera dopo i Van Halen, assoldò il chitarrista Steve Vai, il bassista Billy Sheehan,
che ricordo è il mio preferito.
Sì. Sì, giusto per non dimenticare.
Scusate l'entusiasmo, non mi intrometto
se più. Volete andate a vedere sulla pagina Facebook, eccetera eccetera, insomma, per altre info, contenuti extra. E il batterista Greg Bissonette, è appunto per questo album che ebbe abbastanza notevole successo, Hit Them and Smile. E poi dobbiamo ricordare anche che fu un conduttore radio, quindi...
quindi insomma in qualche modo fece anche quello che è il nostro lavoro qui oggi, e condusse un programma chiamato K-Rock, quindi anche in tema con quello che è il nostro.
Sì, in tema con il nostro programma, però noi non vogliamo metterci nei suoi piani, cioè insomma stiamo un po' più bassi, però
sì,
insomma,
ci ispiriamo a lui, dai, ispiriamo
infatti
a lui,
ne parliamo
dato che ne parliamo. E sì, fece questa attività oltre a quella di frontman dei Van Halen e della sua personale band. Già dal secondo album però i dischi solisti di David Lee Roth iniziarono un po' ad avere meno successo. Nonostante tutto lui non si scoraggiò e fece molti altri dischi, in realtà non si fermò lì.
E fu un grande frontman, infatti viene ricordato per tantissime evoluzioni appunto dal vivo.
Sì, io mi chiedo ogni tanto, guardando anche i loro video, come facciano, fanno questi salti, queste capriole in aria e non mancano, non sbagliano mai una nota, io non lo so. A me sembra impossibile a vederli.
Volevo fare
ma...
una battuta cattiva su invece cantanti che non si muovono e steccano a bomba, diciamo.
Ma ci sono anche quelli, c'è di tutto e
c'è
pazienza.
Di tutto di più. Va bene, vi vogliamo fare sentire questa canzone che si intitola Right Now, proprio adesso.
E abbiamo ascoltato un'altra grandissima canzone dei Van Halen, Right Now, ma passiamo ora un po' agli aspetti più tecnici, più strumentali usati da questa band. Infatti la prima chitarra che ebbe Eddie Van Halen era una chitarra economica, insomma non di grandissima qualità, ma poi lui se ne creò una su misura, diciamo, se la inventò proprio con i pezzi che più gli piacevano e fu definita questo nuovo modello, che divenne un nuovo modello di chitarra, Superstrat o Frankenstrat. Partì Eddie Van Halen da quella che era un po' una Stratocaster e cambiò il ponte mettendo un tremolo Floyd Rose e cambiò i pick-up humbucker della Gibson, mise degli humbucker della Gibson, e dovette anche quindi un attimo modellare quello che era il corpo della chitarra, quello che si chiama corpo della chitarra, e perché questi pick-up erano più grandi e non passavano dai fori lasciati per i pick-up originali. E li cambiò i pick-up perché quelli originali avevano un suono, secondo lui, troppo fino. Quindi lui voleva un suono più pesante. Diciamo che unì le due caratteristiche migliori delle due chitarre, il corpo leggero e il suono più pesante.
Ma non intervenì solamente sulle parti più tecniche, appunto, della chitarra, ma intervenì anche sul look. Infatti verniciò la chitarra con strisce nere sul fondo bianco e poi, solo successivamente, ci aggiunse anche delle strisce rosse.
Sì, la versione bianca e strisce nere si può vedere sulla copertina del loro primo album, se non ricordo male.
E invece, diciamo, l'insieme di questi tre colori è caratteristico, questo pattern, del logo dei Van Halen. Quindi è una cosa molto particolare anche questa.
Sì, divenne proprio un vero e proprio simbolo di riconoscimento della band, questa chitarra, che fu poi, come abbiamo detto, proprio un vero e proprio modello.
E poi invece, per quanto riguarda l'altro fratello, Alex Van Halen, lui utilizzava una doppia gran cassa, quindi anche qui sperimentazioni per quanto riguarda entrambi i fratelli.
Sì, forse le canzoni dei Van Halen non hanno proprio bisogno di questa distinzione di avere due casse, però lui suonava a questo modo, forse per avere un suono più preciso.
Sì. E poi però c'è anche da dire che molti imitarono Eddie, no?
Sì, non solo i Van Halen furono imitati per il loro suono, per le loro innovazioni stilistiche e sonore, ma vediamo che anche i loro video furono ripresi molte molte volte. Per esempio, il video della loro canzone Hot for Teacher viene ripreso dal video della canzone Situations degli Escape the Fate. La canzone non c'entra proprio niente con l'originale Hot for Teacher,
dire.
È completamente un'altra cosa, però il video, in chiave un po' più moderna, è proprio uguale, insomma succedono le stesse cose, a partire dalla primissima scena iniziale del bambino che sale sul bus.
E della canzone che vi vogliamo poi fare ascoltare, Hot for Teacher, c'è da dire che compare in molte situazioni. Infatti ricordiamo ad esempio in Guitar Hero, in South Park, nei Griffin e su Glee, quindi tantissime situazioni in cui compare questa canzone, diventata famosa forse anche per questo.
Sì, io tra l'altro l'ho provata a fare con scarsi risultati molte volte su Guitar Hero, e perché ricordiamo a questo assolo, possiamo definirlo, iniziale di batteria che la rende subito riconoscibile.
E ora infatti vogliamo però farvela ascoltare questa stupenda Hot for Teacher.
second, man. What do you think the teacher's gonna look like this year?
E abbiamo appena ascoltato Hot for Teacher di Van Halen, canzone che io personalmente adoro, che però fu contestata appunto per il video di cui vi abbiamo parlato prima.
Non avete sentito i canti furiosi
che c'erano
regia.
Qua in studio. Comunque, dicevamo, è stata contestata per la situazione che propone nel video. Passiamo però ai record che detenuti da questa grandissima e storica band, perché è anche una band dei record. Se vi abbiamo parlato di band degli eccessi, band al femminile, questa è una band dei record. Infatti, nel 1983 i Van Halen furono inseriti nel Guinness dei primati per l'apparizione più pagata nella storia, con ben $1,000,000, e si esibirono allo US Festival. Il record fu però cancellato negli anni 90.
E sempre dei Guinness dei primati è la notizia che furono coloro che raggiunsero più volte la prima posizione nella Mainstream Rock Tracks. È una classifica americana dedicata solamente ed esclusivamente al rock, come piace a noi, insomma. Quindi già ben due volte, insomma, nel Guinness dei primati.
Oltre al Guinness dei primati, i Van Halen ricevettero anche due premi, gli unici due premi della loro storia, per l'album For Unlawful Carnal Knowledge, album del 91, e vinsero un Grammy Award come miglior album hard rock e un premio come video migliore dell'anno di MTV per il loro singolo Right Now, che vi ricorderete abbiamo ascoltato prima.
Sì, e poi oltretutto i Van Halen furono una delle 5 rock band, quindi notate bene i numeri, ad aver realizzato più di uno studio album che ha venduto 10 milioni di copie negli Stati Uniti, cioè rendetevi conto, il disco di diamante, quindi
che non è una cosa così facile da raggiungere, vuol dire l'equivalente di 10 dischi di platino,
una cosa veramente, cioè tenetevi a mente i numeri. E oltre appunto a questo, dobbiamo ricordare che con questo record addirittura hanno preceduto artisti del calibro di U2 e Queen. Cioè, quindi insomma.
Quindi altri grandissimi nomi della storia della musica e del rock.
E poi, per quanto riguarda la mia amata e a volte odiata, attenzione, rivista Rolling Stone, Eddie Van Halen è stato posizionato in questa rivista tra i migliori 100 chitarristi di tutti i tempi e nella posizione di ottavo, quindi beh, io direi anche un po' più su, magari,
quindi
però
è nella top 10, insomma, una sì, posizione di riguardo, ecco.
E poi sempre Rolling Stone, la mia amata Rolling Stone, ha segnalato l'album Van Halen tra i migliori 500 album di tutti i tempi, purtroppo solo alla 415esima posizione, insomma io direi anche più su anche questa, insomma il mio rapporto con Rolling Stone è di amore e odio, insomma. E poi per quanto riguarda invece la rivista
è un canale, veramente
il canale
VH1
ha inserito la band al settimo posto nella classifica tra i migliori artisti hard rock, quindi vediamo
un altro riconoscimento per questa grandissima band. Ma noi cosa facciamo? Ci ascoltiamo una delle loro prime canzoni, in realtà una delle prime che hanno realizzato, che è You Really Got Me, che è una cover dei
Kinks.
Dei Kinks, ok, ci ascoltiamo You Really Got Me dei Kinks, però rifatta dai grandiosi Van Halen di cui parliamo.
Avete ascoltato questa bellissima You Really Got Me, che è una canzone di Van Halen, però una cover, diciamo, dei Kinks. Però ora vi vogliamo ricordare una news molto molto recente. Vi abbiamo detto prima che l'ultimo album in studio è del 2012, ma in questi giorni, proprio nei prossimi giorni, in modo particolare, per essere precisi, dal 4 aprile, sarà possibile prenotare appunto il disco live Tokyo Dome Live in Concert, un live appunto che potrete appunto ordinare anche tramite il sito ufficiale della band.
Sì, quindi quello del 2012 è l'ultimo album ufficiale in studio, ma gli album non sono finiti, c'è questo nuovissimo album live che esce. Diciamo appunto dove poterlo avere, che è il sito ufficiale dei Van Halen, www.van-halen.com. I Van Halen li trovate inoltre su Facebook con il nome semplice di Van Halen, non ci sono altre chiavi di ricerca. Ricordiamo poi i contatti del grandissimo chitarrista Eddie Van Halen, che il suo sito ufficiale è www.eddievanhalen.com e lo trovate sia su Twitter sia su Facebook come Eddie Van Halen semplicemente. Su Twitter, scusate, trovate anche il figlio, che si chiama Wolf, come lupo, Van Halen.
Sì. E però in conclusione vi vogliamo ricordare altre citazioni appunto di Eddie Van Halen che ci sembrava appunto carino riportare. Vi vogliamo ricordare queste citazioni, appunto una recita così: alcuni vogliono essere delle stelle, altri sono musicisti. Le stelle vanno e vengono, i musicisti fanno musica finché campano. Insomma, è una cosa un po' particolare. Vediamo, la personalità di Eddie Van Halen si rispecchia anche in queste citazioni.
E sicuramente loro comunque hanno portato avanti un grande genere e tanta tanta musica. Altro contatto che mi sono dimenticata, perdonatemi, è www.davidleeroth.com, lo trovate su Twitter come David Lee Roth, che è il primo cantante dei Van Halen. Scusate, l'avevo tralasciato.
E poi invece per quanto riguarda sempre Eddie Van Halen, ricordiamo quest'altra citazione: noi non seguiamo mai le mode, tutti credono che ci sia una formula o un segreto, ma non ce ne sono. O, se c'è, si chiama fatti il... possiamo dire?
Il lato B.
Il lato B.
Il lato B.
Riportiamo in questa
insomma,
maniera.
Dai, avete avevate capito comunque.
Sì. E fai la migliore musica che puoi. Tutto qui. E quindi vediamo è di Van Halen che si vuole appunto concentrare sulla qualità della musica, cosa che...
Cosa che fece comunque, sì. Perché non è da tutti mettersi lì e studiare quella che è la struttura di uno strumento di modo da cambiarlo nel modo più consono per lo stile che aveva in mente lui, quindi aveva anche delle idee abbastanza chiare,
sì,
se
sì.
Fece una cosa del genere.
E questo non seguiamo mai le mode, insomma, mi fa pensare anche alla voglia appunto di innovazione che ci fu nei Van Halen, e poi mi fa pensare altre cose che è meglio se non dico, di gruppi che...
Io non le so, ma non so se voglio saperle, ormai ne parliamo dopo.
Sì, insomma, di gruppi che vabbè seguono le mode per non inseguire la qualità, questa era appunto la cosa che volevo dire.
Sì, i Van Halen comunque venivano un po' reputati commerciali in realtà all'epoca, anche se abbiamo visto le innovazioni ci furono, quindi anche qui, come abbiamo ricordato per tantissimi altri gruppi, le critiche per lo stile, le critiche per i componenti del gruppo, le critiche abbiamo visto per i contenuti delle canzoni, dei video.
Sì.
E chi più ne ha più ne metta.
E invece per quanto riguarda i live, dobbiamo dire questa citazione, appunto abbiamo ricordato appunto anche un po' i live. Mi ci vuole un'oretta prima che mi si sciolgano le dita, e dopo 2 ore e mezza, a volte 3, entro in uno spazio in cui mi sembra che debba imparare di nuovo a suonare perché ho smesso di bere. Insomma.
Sì, e parliamo sempre di Van Halen, quindi se dice lui di non saper suonare la chitarra, io non so chi potrebbe essere in grado.
Per fare un paragone un po' azzardato, mi viene in mente quando c'è un esame e appunto sei lì prima dell'esame e ti pare di non ricordare niente.
Beh, ma direi che comunque è il luogo giusto, dato che siamo in un abito universitario, eh?
Sì, e poi abbiamo prima ricordato all'inizio appunto del programma, vi ricordiamo, vediamo il rapporto con la divinità che ha Eddie Van Halen. In questa citazione, Dio ha un bel senso dell'umorismo, a volte mi prende in giro perché non tutte le cose che faccio poi mi piacciono. Insomma, se non ci piace lui, invece a noi piace lui.
Sì, se non l'aveste capito, Elisa in questo caso è la signora citazione, perché le citazioni arrivano sempre da lei. Io non so che fonti abbia, cercherò di scoprirlo.
Fonti notevoli, guardate.
Io in compenso sono comunque la parte tecnica, vabbè,
sì.
Fonti di minor pregio forse,
no, assolutamente
però, però informazioni comunque importanti. Non so quanto possa io spiegare bene in realtà, perché a volte sono un po' complicate, però cerchiamo
sì.
Di...
Poi questa penultima citazione sull'alcol.
Penultima?
Sì, sei già in ansia perché sono troppe.
Oh mamma, va bene, dai, sentiamo, sono interessanti alla fine.
Sì, sì.
Sapere un po', sentire proprio la voce vera e propria dei musicisti.
La citazione sull'alcol, evviva! Ho iniziato a bere quando avevo 12 anni, giusto un po' prestino, vabbè.
Ecco.
Perché ero nervoso. Mio papà mi ha dato un bicchiere di vodka, che lui però, insomma, papà. Ed è stata una meraviglia, tanto che ho composto musica bevendo per molti anni. Ma certamente non bevevo per fare musica o scrivere canzoni, non avevo nulla a che fare. Bevevo appena diventavo nervoso. Tuttora sono nervoso, ma ho smesso di bere un anno fa. Per 42 anni ho bevuto e questo dimostra che tutto è possibile.
Sì, abbiamo ricordato appunto che Eddie Van Halen è stato in una clinica per riabilitarsi da questi problemi di alcol che aveva, e che avevano anche portato agli screzi che abbiamo ricordato prima con il cantante Sammy Hagar, che dopo il loro tour di reunion lasciò la band, appunto perché insomma le performance live di questo tour non erano andate così bene, appunto per i problemi di alcol di Eddie.
Vogliamo concludere questa puntata?
Oh, una news carina mi è venuta in mente, mi ero dimenticata. I fratelli Van Halen non sono solo due, c'è un terzo fratello che si chiama Stefan, e che fece comunque parte della band in qualche modo. Lui si occupava della parte tecnica.
Ah, carina questa cosa.
Quindi lui stava dietro le quinte e dirigeva i suoi fratelli.
La collaborazione tra fratelli deve essere abbastanza difficile. Deve essere, dico, perché io sono figlia unica. Però deve essere abbastanza difficile.
Sì, soprattutto
immagino.
Quando ci sono certi livelli.
Sì. E però vediamo che appunto c'è stata collaborazione. E sempre vogliamo concludere con una nota positiva questa nostra puntata, con questa citazione: la musica dei Van Halen è durata mentre altri gruppi si sono sciolti, perché non siamo mai stati una band di moda, per noi a contare è sempre stata solo la musica, e anche per noi la musica conta, solo lei.
Sì, beh, siamo qui a fare un programma musicale, noi cerchiamo di darvi sempre come al solito il più canzoni possibili, di farvi ascoltare i maggiori pezzi più belli, ma passiamo, infine siamo in chiusura e diamo i nostri contatti.
I nostri contatti appunto su Facebook ci trovate con il nome di Rock Ritual trattino Fuori Aula Network, su Twitter Ritual on Fun e su Instagram rock.ritual.fun. Con questa puntata è tutto, io sono Elisa Gasparoni,
Giorgia Fedrigo da Fuori Aula Network, concludiamo, continuate a seguirci sui nostri social per ulteriori contenuti, ci risentiamo la prossima settimana, ciao a tutti!
Rock Ritual, la vostra ora con i classici del rock.